Carolina e Marcello erano emozionati e felici perché avrebbero presto visitato un luogo molto antico della loro città che aveva ben 4 spazi pieni di piante ed alberi. Con i volontari dell'associazione Premio Green Care erano stati coinvolti in un progetto alla scoperta della vegetazione che si trovava in un monumento vicinissimo alla loro scuola, ma della cui esistenza, fino a quel momento, ne erano all'oscuro. La mattina avevano fatto colazione presto nelle rispettive case ed entrambi si erano ricordati di sistemare, negli zaini, oltre alla merenda, i binocoli, strumenti preziosi per osservare qualche uccello. Avevano la speranza di incrociarne qualcuno. Da scuola, con le maestre e le volontarie dell'associazione, si erano recati a piedi all'archivio di Stato. Era un luogo, gli era stato spiegato, che conteneva antichi documenti sulla storia di Napoli, ma che, ancor prima, era stato un edificio di preghiera, perché era la casa dei preti benedettini. Carolina e Marcello si erano scambiati alcune impressioni durante le varie fasi del progetto e certamente erano entrambi curiosi di vedere dal vivo il platano di San Benedetto e di 4 ficus dalle speciali radici aeree. Ma c'era tanto altro che solleticava la loro curiosità. Le scolaresche furono accolte dalla direttrice dell'archivio nello spazio chiamato Atrio dei Marmi, di forma quadrata, con tantissimi archi che delimitavano un porticato e con al centro una grande statua. Vi erano poi 4 aiuole di uguale dimensione, nelle quali vi erano palme nane, alcuni alberi di alloro, ma soprattutto tantissime varietà di vegetazione bassa, lavanda, salvia, molte specie dai fiori piccoli, alcune piante di mirto ed anche alcune rose e felci. Era maggio e tutto era profumato e colorato. Veniva proprio voglia di fare amicizia con il mondo vegetale, pensò Carolina. Qui c'erano alcuni passerotti e qualche merlo che si davano un gran da fare per recuperare qualcosa da mangiare. Tra le infiorescenze ronzavano dei sirfidi, mosche gialle e nere che fingono di essere api e svolazzavano licenidi, piccole farfalle dalle ali color bronzo bordate di bianco. La direttrice li invitò a proseguire la visita verso un altro cortile interno, Atrio Capasso, dove i bambini avrebbero potuto conoscere Bartolomeo Capasso, che un tempo era stato un eccellente funzionario dell'archivio ed oggi era scolpito in un busto di marmo per ricordarlo. Appena mise piede nel cortile pieno di ombra, la scolaresca rimase a bocca aperta dalla bellezza dei 4 ficus con tantissime radici aeree ed alcune erano come liane e creavano un'atmosfera molto particolare. Carolina pensò che quel luogo di notte poteva fare anche una gran paura e lo disse a Marcello, che rispose «Brrrr!». Le foglie dei ficus erano grandissime, spesse. Quelle che erano ancora attaccate ai rami erano verdissime. A terra c'erano quelle tutte secche che in parte formavano un tappeto morbido, ma rumoroso se ci camminavi sopra. Scricchiolava quasi. La guida l'invitò ad osservare come il prato fosse formato da una speciale varietà vegetale composta da tanti fili disposti a ciuffi, tipo capelli, di colore verde scuro. Sono piante, chiamano i posti pieni d'ombra come questo, spiegò ai bambini il responsabile della cura di tutta la vegetazione del luogo. Ed è una soluzione ottima se si vuole far crescere anche in fretta un prato. Già all'epoca dei Borbone i giardinieri usavano questa varietà, così tra i giardinieri ha preso il nome di erbetta borbonica. A Marcello quell'erbetta aveva ricordato la Poseidonia oceanica, una pianta acquatica che aveva visto con la maschera nuotando sott'acqua a mare con il padre d'estate. In fondo anche il mare ha i suoi giardini, pensò. Per un po' furono tutti liberi di andare di qua e di là, per ammirare non solo i ficus, ma anche per affacciarsi in alcune stanze del seminterrato, nelle quali erano allineati tantissimi documenti. «Questa è la casa delle storie», disse l'altra guida, che era una storica dell'arte. «Tutta la storia della nostra città è scritta nelle preziose carte che sono conservate in questo edificio. E sono tanti gli studiosi che vengono a leggerle per le loro ricerche, anche da ogni parte del mondo». Nel 1808 fu Gioacchino Murat ad iniziare a riunire qui tutti i documenti più importanti del Regno di Napoli. La guida li condusse poi alla scoperta del chiostro del platano. Questo albero è, potremmo dire, il figlio di un antico platano orientale che era stato messo a dimora proprio da San Benedetto, spiegò la storica dell'arte. Per questo, tantissime persone erano convinte che le sue foglie avessero lo speciale potere di far stare bene le persone. Carolina lo osservò lungamente e gli sembrò un po' solo. In quel cortile c'era solo il platano ed alcuni merli. Due gazze curiose che saltellavano all'ombra del platano immediatamente si misero sul cornicione del primo piano che sormontava le arcate. Guardavano da quella posizione privilegiata la scolaresca e sembravano ascoltassero i discorsi. «Perché qui non avete piantato altri alberi o piante?» chiese la ragazzina. Il responsabile del restauro spiegò che il platano era un monumento verde e che nulla avrebbe dovuto intralciare la visione della sua bellezza. «Ora siamo a maggio, ma se verrete in autunno, qui sotto la chioma del platano, sarà tutto un tappeto di foglie dai colori tra il marrone e l'arancio. Uno spettacolo meraviglioso», precisò. Carolina, ricordando gli incontri con i volontari a scuola, comprese che ormai la visita stava per concludersi. Restava da vedere solo il giardino degli agrumi. Per raggiungerlo furono finalmente ammessi ad entrare nell'archivio. Anzi, quel giardino confinava proprio con le aule in cui gli studiosi potevano consultare i documenti. Quella era una zona piena di aria, luce e di profumi, riflette Carolina. Infatti, non appena ebbero varcato la seconda stanza, già si poteva sentire fortissimo l'odore di agrumi. Una scala si apriva su un giardino aperto, in parte circondato da alte mura di tufo, con un albero altissimo, all'oro, ed una palma grandicella. Molte piante di agrumi, ma anche l'alloro e la palma, erano qui già da tantissimi anni, precisò il responsabile del restauro del verde. Quando abbiamo fatto il lavoro di cura del verde, abbiamo pensato a come vivessero qui i preti benedettini. E vi abbiamo piantato ciò che spesso si trovava nei loro giardini dei conventi. Certamente alcuni cipressi, alcune varietà di rose e di rosmarino. Carolina e Marcello furono attratti da numerose api che svolazzavano sulle rose, posandosi poi al centro del fiore. Ma c'erano anche delle mosche dall'aspetto fortissimo, come avessero uno scudo verde al posto del corpo, di un verde che brillava al sole. «Una farfalla! Guarda, guarda là!» gridò Marcello, indicando il cespuglio di rosmarino. Tra i piccolissimi fiori lilla si poteva ammirare una farfalla arancione screziata di marrone con ali frastagliate, la megera. «Tutta questa vegetazione aiuta la vita degli insetti in città», spiegò la guida esperta di verde. «Per questo abbiamo anche appeso su alcuni alberi piccole case in legno con il cibo per gli uccelli che soprattutto nei mesi invernali sono in difficoltà nel trovare da mangiare». Certamente, una volta tornata a casa, Carolina avrebbe parlato con i suoi genitori per chiedergli di mettere sul balcone di casa del cibo per gli uccelli in inverno. «E l'acqua?» chiese Marcello. «Pensiamo anche all'acqua», rispose la guida. «Infatti abbiamo posizionato alcune ciotole con l'acqua indispensabile soprattutto in estate. Molti erano i passerotti che beccavano nel terreno alla ricerca di qualche vermetto. Qui c'è un'atmosfera tranquilla, silenziosa, fece notare la volontaria dell'associazione. Eppure, siamo nel pieno centro di una città rumorosa. Vedete cosa significa avere un giardino? In un certo senso, avere un riparo, un luogo tranquillo di dialogo con se stessi e in amicizia con la natura. C'erano alcune panchine in legno dove ci si poteva sedere al sole e godere di tutta quella meraviglia. Guardando in alto le fronde della vegetazione in cui si agitavano uccelli, o in basso, dove file di formiche nere e piccoli coleotteri, carabidi, si inseguono operosi tra la ghiaia. A Carolina non erano sfuggite, infatti ne aveva scelta una e aveva invitato Marcello a raggiungerla. Seduti vicino, aprirono gli zaini per prendere i binocoli, con i quali si misero ad osservare i rami dell'alloro, slanciati verso il cielo. Le foglie sembravano vicinissime a loro e grandissime. Poi alcuni versi di uccelli richiamarono la loro attenzione. Si trattava di berzellini che, giallissimi, cantavano e si agitavano tra i rami. Un gruppo di gabbiani volteggiava in cielo, costringendo alcuni piccioni ad allontanarsi per mettersi in salvo nel giardino sotto un limone. Un giardino a volte può salvarti la vita, pensò Carolina, e non vale solo per gli uccelli.